Tutto inizia ad Alton, nell'Hampshire, Inghilterra, verso la fine dell'Ottocento. La sfortunata protagonista di questa storia è Fanny Adams, nata il 30 aprile 1859. Fanny vive con suo padre e ben 5 fratelli. Non nasce in un ambiente lussuoso o in una famiglia agiata, ma neanche troppo povera. La sua famiglia è ben conosciuta tra la comunità e non sembrano esserci problemi o malelingue di sorta. Per quello che possono fare, i genitori di Fanny non fanno mancare nulla né a lei né al resto dei figli e la loro condizione è stabile in un ambiente amorevole. La piccola Fanny viene descritta come una bambina alta, educata ed intelligente. Sembra molto più matura rispetto alla sua età, ovvero 8 anni. Ha un carattere vivace, allegro. La sua migliore amica, una bambina di nome Minnie Warner, ha la sua stessa età e vive nella porta accanto. Fanny, insieme a sua sorella Lizzie e all'amica Minnie, passano molto tempo insieme. Le 3 bambine le si vedono spesso giocare in zone un po' più naturali della città, come parchi e giardinetti. Sembrano essercene molti in città, questo perché Alton è rinominata per la sua abbondante offerta di luppolo e di conseguenza ci sono molte zone in cui lo si raccoglie, ci sono tanti birrifici dove portarlo e lavorarlo per marche affini. All'estremità settentrionale della Tanhouse Lane, ovvero la via dove abita Fanny, si trova il Flood Meadow e il fiume Way, una zona verde dove molti vanno a fare passeggiate e molti bambini giocano in totale libertà. Fanny, Lizzie e Minnie vanno spesso lì, praticamente il loro parco giochi e lo conoscono molto bene. Nessuno si sarebbe mai aspettato che quel posto così idilliaco, giocoso e vivace sarebbe stato un luogo di tormenti e di morte. Alton in generale è un posto tranquillo e sarebbe rimasto tale se non fosse stato macchiato dal sangue di un tremendo delitto. Questo avviene il pomeriggio del 24 agosto 1867, un pomeriggio bello, soleggiato, perfetto per giocare all'aria aperta. Fa anche abbastanza caldo, per cui Fanny, insieme a sua sorella Lizzie e la sua migliore amica Minnie, decide di chiedere a sua madre se poteva andare a Flood Meadow, al solito posto. A casa di Fanny ci sono gli altri fratelli e la madre sta facendo le pulizie. Il padre è fuori a giocare a cricket. La signora Adams acconsente a questa uscita, mostrandosi anzi ben felice della cosa, perché così facendo poteva fare tranquillamente le sue pulizie, senza avere troppa gente in casa. Per cui il trio si reca a Flood Meadow e le 3 bambine giocano spensierate come sempre. Nel bel mezzo della loro attività fanno un incontro particolare decisivo. Si presenta loro un uomo ben vestito e dall'aria più o meno distinta, di nome Frederick Baker, un impiegato di 29 anni. L'uomo lavora per l'avvocato, Mr. Clemens, in un ufficio in città ed è riconosciuto dalla comunità come un uomo tutto sommato gentile e a modo. Fanny e forse anche le altre 2 bambine si rendono conto di come Baker non sia proprio lucido in quel momento. Molto probabilmente è un po' alticcio per via dell'alcol e si comporta in un modo molto strano. Si presenta loro in modo cordiale e tutte e 3 già lo conoscono. Baker dona a Minnie e Lizzie 3 mezzi penny, dicendo loro che potevano spenderli per andare a comprare dei dolci. Anche a Fanny da mezzo penny. Le bambine in quel momento sono un po' stranite da tutto ciò, ma non ci vedono nulla di male. Avendolo già visto in chiesa e conoscendo più o meno il tipo di persona che è, si fidano e accettano questi doni. Baker si comporta con ognuna di loro in modo molto gioviale e tranquillo. Sta in loro compagnia mentre le bimbe raccolgono le more e giocano fra di loro. Un'ora dopo, Lizzie e Minnie decidono che si è fatta una certa e che sarebbe meglio tornare a casa visto l'orario. In questa parte di storia c'è una piccola contraddizione tra le fonti. Una afferma che mentre Fanny sta raggiungendo le sue 2 compagne di giochi, Baker si sarebbe avvicinato alla piccola chiedendole di accompagnarlo a casa sua. Il tutto sotto gli occhi delle altre 2 bambine. Mentre un'altra fonte sostiene di come quella proposta da parte di Baker sia stata fatta a Fanny in un punto in cui le altre 2 bambine non hanno potuto vedere e capire bene cosa stesse accadendo. Il punto è che, comunque siano andate le cose, Fanny rifiuta la proposta. Non vuole accompagnare un uomo adulto a casa sua, non ne vede il motivo. E allora Baker, in uno scatto così improvviso da lasciare di stucco, afferra Fanny e se la porta via con sé, lontano da lì, nella profondità di quel giardinetto del luppolo. Un'illustrazione dell'epoca rende chiara la vicenda ed accorda la versione secondo cui le altre due bambine hanno realmente visto cosa era accaduto alla loro amica. Dopodiché, Liz e Minnie tornano di corsa a Tannhaus Lane, la via dove abita Fanny. Anche qui le fonti si contraddicono. La prima spiega che le bambine sono andate a casa di un'altra amica in comune, ignorando completamente ciò che era appena accaduto, e solo qualche ora dopo avrebbero informato la madre di Fanny. Un'altra fonte spiega invece che le bambine, presenti al rapimento, erano corse in quella via e fanno in modo di informare tutti gli adulti possibili del tremendo atto che era appena accaduto. Il signor Baker aveva portato via con sé la piccola Fanny. In un modo o nell'altro, la madre di Fanny viene a sapere comunque della tragedia e inizia a preoccuparsi da morire. Aiutata da amiche vicine, si avvia per il giardino del luppolo a Flood Meadow. Lì avrebbe incontrato proprio lo stesso Baker, tranquillo e fresco come una rosa. La madre di Fanny e il signor Baker discutono animatamente, ma l'uomo dice che non sa dove Fanny possa essere andata e che sì, in effetti le aveva regalato dei soldini. Ma niente di più. La madre di Fanny ci vede lungo e capisce che questo Baker la sta prendendo per i fondelli. Lo minaccia di denunciarlo alla polizia e lui, di tutta risposta, le dice che può farlo tranquillamente. Questa sua uscita sembra quasi come un segno di sfida. Purtroppo, da lì a poco, tutti quanti faranno un'amara scoperta. La polizia non è stata ancora allertata. Sta succedendo tutto talmente in fretta che in un certo senso è ancora troppo presto per etichettare Baker come il responsabile della scomparsa della piccola Fanny. Fino a prova contraria, potrebbe anche essere innocente o solo in parte colpevole. Ricordiamoci infatti di come sospetto non vuol dire proprio colpevole. Per cui, da quello che sappiamo, potrebbe solo aver spaventato la bambina e questa forse si è addirittura persa da sola nel bosco. Per cui, una squadra di ricerche composta da vicini e conoscenti della famiglia Adams si mobilita proprio nella zona di quel giardino. Ma in quel momento non sembrava esserci traccia della bambina da nessuna parte. Eppure, tra le 19 e le 20, nel giardino del luppolo, un operaio e veterano di guerra si trova da quelle parti. Non è chiaro se anche lui facesse parte del gruppo di volontari o se si fosse trovato lì per caso. Sta di fatto che è grazie a lui che si trova qualcosa. Ma parliamo di un qualcosa di spaventoso. Cercherò di spiegarvi tutto quello che è successo da qui in poi, ma credetemi perché sarà molto difficile. Siete tutti avvisati. In effetti, viene ritrovata la testa di Fanny. Quella parte del corpo, però, è riversa in condizioni disastrose. Non ha più gli occhi, ci sono tagli ovunque e cola sangue dappertutto. Una scena dir poco brutale. Ma non è finita qui, purtroppo. In quel punto specifico sono sparse senza un ordine preciso tutte le parti del corpo della bambina, parti intime e viscere comprese. Una vera carneficina disumana. Credetemi se vi dico che vi ho risparmiato una innumerevole quantità di dettagli orribili. Per chi fosse interessato, vi invito a cercarli sul web, perché quelle descrizioni sono visibili. Ma vi avverto che questo è solo un passaggio dell'orrore ritrovato in quel punto del giardino quella sera. Sopraffatta dal dolore, la madre di Fanny urla disperata e corre per andare a chiamare suo marito, che è ignaro di tutto, sta ancora giocando a cricket. Purtroppo la donna crolla dalla disperazione nel tragitto e viene soccorsa. Un messaggio allora viene recapitato al signor Adams, il quale rimane inorridito e disperato oltre ogni limite. Quando il signor Adams viene a sapere di questa notizia, corre feroce a casa, prende il suo fucile carico di proiettili e parte per andare a caccia, letteralmente a caccia del colpevole. La sua collera non conosce limiti, è talmente furioso e disperato che i vicini lo fermano e rimangono seduti con lui in quella notte, nera e dolorosa per tutti. Provano a calmarlo, ma nessuno è veramente calmo. Quella cittadina registra nei suoi annali un tremendo omicidio. Il giorno successivo, centinaia di persone sono toccate profondamente dalla tragedia. È un po' come accade in alcuni casi contemporanei. Molti volontari iniziano a visitare i dintorni della scena, in questo caso il resto del giardino del luppolo, per aiutare a raccogliere i resti sparsi della piccola Fanny e a trovare magari indizi da consegnare alla polizia. Ovviamente le forze dell'ordine vengono contattate e, data l'epoca, non è che si può far molto. Il minimo è raccogliere tutto ciò che rimane di Fanny per cercare di farlo analizzare con i mezzi che a quel tempo si ha a disposizione. La maggior parte delle parti del corpo sono state raccolte quel giorno, ma non tutte. E anche qui vi risparmio i dettagli tecnici e anatomici. Comunque, i resti della bambina vengono portati all'ambulatorio del medico, situato in Emery Street, per l'autopsia. Le parti del corpo di Fanny vengono cucite tutte insieme. Da lì, gli ufficiali decidono di portarle alla stazione di polizia locale. Vengono così raccolte tutte le testimonianze circa quello che è successo quel giorno. Sentendo che Baker era stato visto con le bambine poco prima della scomparsa di Fanny, pensano che l'uomo poteva essere collegato a quel massacro. La cosa poteva essere verosimile e calzante. Considerandolo come unico e insostituibile sospettato, decidono di rintracciarlo. Giungono all'ufficio dell'avvocato per cui lavora Baker e lui, sottoposto a quelle domande, protesta, sostenendo a gran voce la sua innocenza. Proprio in quel momento, in seguito all'odio che si era diffuso in città, una folla numerosa e agitata si raduna fuori dall'ufficio dell'avvocato, costringendo la polizia a far uscire di nascosto Baker dalla porta sul retro per paura che la folla lo aggredisse. Anche per la sua stessa incolumità, lo portano alla stazione di polizia e l'uomo viene perquisito. Al signor Baker vengono trovati addosso due piccoli coltelli puliti. Sono state ritrovate macchie di sangue su entrambi i polsi della sua camicia. I suoi pantaloni sembrano essere stati inzuppati per nascondere delle macchie di sangue. Dopo essere stato interrogato sul suo aspetto, Baker ha risposto quanto segue. «Non vedo un graffio o un taglio sulle mie mani», per spiegare il sangue. Durante quel colloquio con la polizia, il suo comportamento è freddo, composto, eccessivamente calmo. Purtroppo i detective non ricavano un ragno dal buco da quella chiacchierata. Ma una prova schiacciante viene effettivamente rinvenuta. Sentite bene. Baker intanto è sottoposto ad un arresto momentaneo e i detective analizzano allo stesso tempo il suo posto di lavoro. E proprio lì trovano un diario nascosto sotto alcuni documenti. Una nota su quelle pagine recita questa terrificante quanto chiarissima frase. Uccisa una giovane ragazza. Era bello e faceva caldo. Nonostante non ci fossero altre prove sulla scena del delitto, forse anche a causa del calpestio di tutta quella gente intenta a scovare qualcosa, comunque si ha tra le mani qualcosa di decisamente importante. Rendendosi conto anche della gravità del caso, Baker viene trasferito alla prigione di Winchester il 19 ottobre dello stesso anno. Bisogna adesso procedere con ordine nella fase più delicata di un caso, il processo. Nel frattempo, ad aggravare la situazione di Baker è un'ulteriore testimonianza sulla sua colpevolezza. Un ragazzo, un vicino di casa di Fanny, prende il coraggio a due mani e dice di aver visto quel giorno Baker emergere dal giardino del luppolo intorno alle ore 14, il giorno stesso in cui Fanny era stata uccisa, con le mani e i vestiti sporchi di sangue. Secondo quanto riferito, Baker si è poi chinato sul fiume e si è pulito con calma con un fazzoletto. Dopodiché ha messo un coltellino e un altro oggetto non identificato nella tasca della giacca. Le parole di questo ragazzo vengono altamente prese in considerazione, ma nessuna arma viene trovata nei pressi di quel fiume. E qui però si apre una circostanza davvero dubbia e contorta. Per quanto siano stati analizzati i coltellini di Baker e sia stata trovata effettivamente una traccia di sangue umano, ciò risulta quasi strano, perché, data la dimensione dei coltellini di Baker, sembra impossibile credere che questi avessero potuto essere utilizzati per tagliare il corpo di Fanny e per ridurla in quello stato. Forse per pudore e per non aver specificato troppo prima, la situazione forse non vi è chiara. Ma le condizioni di Fanny, visto il modo in cui Fanny è stata ritrovata, sembra impossibile che un uomo solo, con in mano due piccoli coltellini, abbia potuto fare quello che ha fatto. Per questo motivo Baker si difende e crede di essere innocente. Dice di essere innocente. Eppure i suoi modi di agire durante il processo fanno credere a tutti in aula di come lui, in un modo o nell'altro, potesse essere coinvolto in realtà in questo caso. L'uomo è troppo calmo, rilassato, non mostra alcun rimorso, né si dimostra troppo dispiaciuto per quello che è successo. Anche in prigione è piuttosto loquace e non curante. Mangia, dorme e si comporta bene. Sembra però a tratti distaccato da tutto e da tutti. Non a caso lo si reputa completamente pazzo, anche se non clinicamente diagnosticato, in modo corretto, visto i tempi che corrono. Viene sostenuta questa follia da parte di Baker, anche dai suoi trascorsi familiari. Pare infatti che il padre di Baker fosse stato un tipo violento e molto particolare. Un cugino, addirittura, era stato chiuso in un manicomio. Sua sorella era morta a causa di problemi mentali e lui stesso aveva tentato di togliersi la vita a causa di una storia d'amore finita male. Con ciò, con prove analizzate, testimonianze sentite e discussioni portate avanti, un verdetto di colpevolezza viene rilasciato dopo soli 15 minuti di deliberazione. Arrivati il 24 dicembre, vigilia di Natale, Frederick Baker viene ufficialmente impiccato fuori dalla prigione di Winchester. La sua fama nera è così vasta che attira all'esecuzione una folla di 5.000 spettatori. Prima di morire, Baker ha scritto alla famiglia Adams esprimendo il suo dolore per ciò che aveva fatto e chiedendo il loro perdono. Il ricordo di quest'uomo non viene dimenticato, come non viene dimenticato l'orrore a cui è stata sottoposta la piccola Fanny. La bambina è stata seppellita nel cimitero di Alton. La lapide esiste ancora ad oggi e sembra essere ben tenuta. Ancora in piedi, recita questa frase. Alla memoria di Fanny Adams, di 8 anni e 4 mesi, che fu crudelmente assassinata il sabato 24 agosto 1867. Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo all'inferno. L'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi è ciò che rimane al giorno d'oggi di questa storia. Come abbiamo visto nel caso di Gregory, spesso la memoria di alcuni poveri innocenti viene infangata da dei modi di fare, o di dire, a dir poco irrispettosi e vergognosi. Il problema di questi atti è il fatto che sminuiscono la gravità di queste tragedie e purtroppo il caso di Fanny non è stato esonerato da questa pratica. Ora vi spiego il perché. A fine 800 alcuni marinai si lamentavano che il loro cibo era così orribile che sospettavano fosse il corpo smembrato della piccola Fanny Adams. Presto lo scherzo grottesco si diffuse così tanto che le razioni di montone che davano ai marinai, razioni in scatola si intende, proprio la scatola stessa iniziò ad essere chiamata una Fanny Adams. Ancora oggi ai marinai britannici vengono servite le loro razioni in quella che è soprannominata Fanny. Come spesso accade con il linguaggio, la frase gergale Sweet Fanny Adams è presto filtrata nella società, dove è diventata un eufemismo per qualcosa che non vale la pena avere o per intendere proprio la parola niente. Il gergo continua e si è diffuso e a causa di tutto questo molti cresciuti con questo gergo non sanno da dove proviene in effetti, non sanno che dietro c'è una storia talmente crudele da aver generato incubi nella città di Alton. Per cui mi duole dirlo, ma è con sincera amarezza che vi informo che questa è la fine della devastante storia del caso della piccola Fanny Adams.